quello che non ho, che non ho mai creduto nell'amore, e a niente che facesse batter forte forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, m'accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. Tutto quello che mi dà, al vento che muove le foglie, al pianto di un bimbo e alla poesia che canta il mare. Io credo all'amore per te, all'amore per te.
Bene, salve a voi cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme, vero sì, Paolo?
Nuovamente ci troviamo tutti quanti riuniti per la trasmissione
un'altra
di musica
puntata
poesia.
Di musica e poesia.
Di musica e poesia.
Dopo la pausa elettorale.
Oh, naturalmente sempre ben accettata e sempre, diciamo così, più bella questa sigla meravigliosa di appunto del programma Musica e Poesia, Poesia di Don Bacchi, e noi l'ascoltiamo. Intanto una buonasera, un ben trovati da parte di Paolo
Johnny, Salvatore e Giacomo.
A più tardi.
E il sole faccia splendere ogni giorno per la mia felicità. Al vento che bacia le spiagge, al chiaro di luna, adesso credo mentre in me l'amore per te, l'amore per te. È nato l'amore per te, l'amore per te.
Bene, Paolo, Dario, Paolo, Salvatore, Giacomo, Johnny. Ecco, io dicevo Dario perché la prima poesia appunto che mi è stata passata è quella di Dario Rossi. Intanto mi pare che questa settimana il tema è sempre un tema, sempre lo stesso, primaverile. Comunque qui io leggo una poesia di Dario Rossi, musica è tra le varie, qui c'è scritto varie, comunque la leggiamo ugualmente. Mi pare, anche perché mi è stata così passata, evidentemente chi è che ha curato il palinsesto ha creduto opportuno passarmi questa prima poesia. Musica, appunto, di Dario Rossi. La musica che il cuore mi riporta all'ombra d'olmi non è il turbare della colombaia di frenetici capi, né della gorna il fischio di metallo, o della granocchiella il rutto greve che risveglia i ciglioni nella notte ed il pruneto ancor di più avvilisce. Si striscia l'aria di melappio mentre dal gagno il porcospino sbuca per la notturna caccia e dalla luna fuso l'usignolo toglie lo zipolo alla botte e il remistolio senti di note il noveto svibrar e la steccaia. Del vento al maglio la grata delle canne non ha ferroso suono ma filare di stelle in questa notte dove chiudono gli occhi le nidiate al pascolar di foglie e sbanda il cuore nell'agile furlana dei noccioli.
Bene, bravo Dario.
Dario con questa musica, Paolo.
Che praticamente c'è un po' alla primavera, diciamo, a questo
certo,
periodo,
certo.
È una musica tutto quanto che... Quindi io direi di dare la parola al Copponi,
al maestro Copponi. A primavera,
che succede a primavera?
Spuntano le margherite bianche, gialle e di vari colori, ed è la festa di una bellissima margherita, Santa Rita, che si chiamava Margherita, difatti Rita è l'abbreviazione di Margherita.
Scusami Salvatore, noi tutti credo siamo un pochino a conoscenza della storia di questa santa, ma guarda caso, almeno per quanto mi riguarda, non sapevo di questo, diciamo così, del nome di Santa Rita, che è appunto Margherita.
Margherita!
Bene, impariamo sempre cose nuove con te.
Questa nostra Margherita nel 1450 si aggirava all'anno santo, appunto, del 1450, questa vecchietta suora là per Roma, a piedi, come facevano prima andare. Allora il Papa lo seppe e la fece ricevere la sua presenza per dirle le sue congratulazioni. Era Margherita, poi chiamata Rita, e io, in omaggio a Santa Rita, voglio dedicarle questi versi con gli auguri più affettuosi a chi si chiama Margherita e Rita.
Vai pure, Salvatore.
Ci siamo stati da poco, c'era pure Johnny, nostro, però non t'ho visto.
Vabbè, ci siamo
siete arrivati in ritardo.
Ci siamo perduti nella calca.
Santa Rita da Cascia, grande santa di simpatia, ne riscuoti tanta, perché fosti una fedele sposa, umile suora e madre affettuosa. La vita tua si svolse nell'amore di Dio, della famiglia e nel dolore. Il giovane marito assassinato, due bei figli già ti aveva dato, ebbero vita breve come il fiore che in poco tempo sboccia al sole e muore. Il nome tuo, o cara nostra Rita, derivato è dal nome Margherita, che significa perla assai preziosa, come tu fosti da suora, madre e sposa. Di Cascia sei la donna più pregata, la più celebre e la più venerata. Dell'Umbria verde sei mistica rosa, di tutte la più bella ed odorosa. Santa dell'impossibile chiamata, la vede tua in vita fu premiata da miracoli ancora manifesti, che pregando umilmente tu facesti per insaldar la fede vacillante d'ogni anima nel buio brancolante. La spina in fronte ti infisse Redentore, perché fosse premiato il grande amore verso quel crocefisso incoronato di sole spine da troppi bestemmiato. E le api murate, i numerose, e il miracolo gentile delle rose, l'ultimo della vita tua terrena, mistica rosa di Rocca Porena. Ma il miracolo più grazioso e genuino è quello della vite secca nel giardino, che da 600 anni lì piantata produce ancora quell'uva dorata, premio dell'obbedienza monacale che la santità fa mettere all'ale. Forse perché a me piace il bambino, mi sembra il miracolo più carino. Noi dall'Etrusca Cervete riveniamo, e così il cuore e con il cuore in mano ti preghiamo, Rita da Cascia, fa che i nostri cari di fede e di bontà non siano amari, come la vita tua miracolosa, la vita loro di frutti sia copiosa, e con l'aiuto del tuo materno cuore riposare nel bacio del Signore, di quel Gesù che ti fece sua sposa con la spina pungente di una rosa.
Bravissimo Salvatore, che ci ha
Santa Rita,
certo, ci ha rinfrescato, diciamo così, la memoria su questa santa prodigiosa.
E adesso abbiamo Cantus di Dario Rossi.
Ho costruito un muro intorno impaurite dolcezze, fremebondi sogni che l'aspo del tempo ancora dipana sull'odore rosato d'una stanza antica dove mi riavo. Ho costruito un muro in due occhi fissi su nuvolaglia di travature dove indocili lampi escoriavano le mie passioni e un capo sereno s'appisolava dentro esili rami di braccia. Ho costruito un muro intorno seminio di domande, lo spicciolame delle risposte ingenue talvolta, ma vere, che m'hanno insegnato il picrato dolore, l'abbuiato silenzio su cui si stempera il richiamo del cuore. Ho costruito un muro intorno virginali attenzioni, ed anche sulla tartaruga interrata che fuori raspa la porta di legno. E scrivo, serrato in una chiavarda di malinconie dove si spezzano le attese come flavi tramonti in organzino di nuvole. Le mete non raggiunte hanno il romitorio tra incassature di spazio, le voglie il capo mozzato dall'eterno sacrificio. E scrivo, mentre la pispola fischia sicura nella giuncaia ialina, è lubrico il fango sotto la pioggia, e l'occhio e muscoli macina del carrettiere. Volessi l'indifferenza del gregge dentro le gocce, lo scilivato vapore che trasuda dalla filata dei monti, volessi l'atona posa dello scheletro dell'albero vuoto, ma ho la risonanza dei limoni e scrosci di scoramenti su pozzi con cincolanti catene. Ho costruito un muro che forse è tempo d'abbattere. Per me, per loro, per tutti.
Bravo Dario, sempre profondo nelle sue poesie, è veramente bella questa poesia.
O poi che ne dici? Hai preso la poesia in mano per dare, per vederla più da vicino?
Certo, queste bisogna studiarle pure perché non sono vero elementari, sì, per modo di descrittive come le mie. Qui richiedono più applicazione e più pensiero, vero?
Queste sono poesie che esprimono stati d'animo e che quindi descrivono, diciamo, proprio lo stato d'animo del poeta in un certo momento della sua vita.
Ho costruito un muro intorno virginali attenzioni ed anche sulla tartaruga interrata che fuori raspa la porta di legno. Bellissima immagine. Io per esempio l'altro ieri ho trovato la tartaruga, l'ho portata alla nipotina.
Va bene.
E di fatti raspa, cioè praticamente che vostro, perché cerca il buio, no?
Sì.
Cerca di nascondersi. E allora dove va? Raspa, si sente questa immagine che descrive il nostro Dario.
Bene. Dunque, e adesso
mi pare che siamo arrivati a quello che è il
nostro incontro consueto, quindi adesso
con i quadretti, quindi un po' di musica,
un po'
no?
Di musica. Ecco la musica, eccola qui. marchetta è terminata
la musica, l'incontro con i quadretti di Cerveteri, di questo, diciamo così, il clou della nostra trasmissione, questo angolo preferito non soltanto da noi ma anche da chi ci ascolta, senza naturalmente togliere nulla alle altre di poesie.
Certo.
E è proprio Dario Rossi che si presenta con Via Roma. Via Roma è appunto la strada che porta da... Ecco, tu che sei cervetrano, Paolo.
Via Roma l'ho definita in una mia poesia il salotto dei cervetrani.
Il salotto dei cervetrani.
Via Veneto, via.
Perché un tempo, infatti, nella mia poesia che feci qualche anno fa, l'anno scorso, non ricordo bene, appunto descrissi questo modo di mettere questi tavolini di fuori a quei due bar, perché allora c'erano due bar, e tavolini che erano, diciamo, sia su Via Roma che facevano angolo su Piazza Risorgimento davanti al Comune. E già in quell'occasione dissi che è stato veramente un grande peccato togliere questi tavoli, diciamo, da questa Via Roma e da questa Piazza Risorgimento, perché in effetti facevano festa. Quando uno arrivava, specialmente di domenica o anche d'estate, no, quelle serate, diciamo, belle, come stasera, diciamo, che si sta bene di fuori, e uno arrivava, trovava subito l'amico, si metteva seduto e si riempivano questi tavoli quando era la domenica, quando era... E veramente sembrava di stare in un salotto, cioè in un salotto dove si parla all'aperto, dove uno parlava del più e del meno. Infatti è una via bellissima.
È una strada corta, naturalmente, pare siano 20-25 metri di strada.
E sono contento che Dario questa sera abbia ripreso, diciamo, questa sua poesia Via Roma.
Ok, sentiamo che cosa
sentiamo
dice.
Sentiamo l'impressione di Dario.
Di questa via. Via Roma. Maggio presenta rose, vive spine, giorni rigonfi sotto un ciel sereno. Fiori stellati in tinte carnicine, intarsi di colori. Un soffio ameno fa sussultare le primitive foglie e dietro monti nuvoli raccoglie. Innevato è il sambuco, fuori agli orti, mentre lo zigolo pavido e insicuro, da nascondigli trepidi e contorti, si tende a rimirare fin sul muro. Il fagotto dell'ombre ormai è sparito, in sospiri d'azzurro indefinito. L'acacia pende grappoli odorosi, il glicine d'incanto alle spalliere, dai poggi ebri di tappeti erbosi si spande un tintinnar di sonagliere. Sono le greggi dal ricciuto manto che cercano conforto al loro pianto. E tra ronzare d'ali e lunghi stridi sospinge il sogno la carretta vita per le sonanti strade dove vidi scorrere acerba parte della vita, quando il futuro non aveva storia, ma che congiunto resta la memoria. Quando il futuro non aveva l'ali ed i pantaloni rotti e rattoppati si tenevano su con gli straccali, cuciti dalla mamma, e impolverati, quando di fumo non erano le stelle e il labbro dissetavi a fontanelle. Quando via Roma, timida e distinta, era in un giro folle di rondoni, e nella farmacia, poco dipinta, incontravi la voce di Buglioni, mentre nel bar di Pietrantò, Ciniglia, degustavi il gelato alla vaniglia. La bottecuccia c'era di Merlini, di quei ricordi, sai, minebrio ancora, dove il mezzo toscano ed i cerini erano misti al martellar dell'ora, che rotolando dalla bruna torre costringeva lo scricciolo alle forre. Di Baldassarre c'era la nicchietta, di lato all'argentina fontanella, dove il carbone a legna di macchietta vi si comprava con la canestrella, e nell'estate col loro canto astrale sui muri vi stridevano cicale. Quattro gradini, un ciarliero vetro ed intanavi nel postale ufficio, dentro un grembiule originale tetro c'era Maria detta al sacrificio. Sul muro freddo un giallo gazzettino d'un concorso scaduto per postino. Il bar Torquati al centro della via, sfondo e rifugio al gioco delle carte, la baricella schietta d'allegria con battute scherzose fatte ad arte. E la vita d'intorno sonnolenta con sullo sbricio il morso della menta. Orgicolando la carretta antica dinanzi scorre all'occhio d'un portone. E il cuore qui si ferma,
voce amica rimbalzare risento nell'androne. È il caro Carlo, mentre sulle scale l'ombra rigira e rende tutto uguale. E a sera, quando col fratello vento s'affacciava la luna nella via, come ammaliato e flebile lamento schiudeva dalla linda barberia di pietro d'un concertino il volo con il clarino ardito nell'assolo. Via Roma, strada timida e sincera, in te s'è persa la mia giovinezza, tra un valzer di speranza lusinghiera e di mio padre ruvida carezza, tra piogge malinconiche, Dio vuole, e un fiore giallo sulla torre al sole. Ed il mio vizio è d'amarti ancora, è un'abitudine quella amarti spesso, anche se a volte non rintocchi l'ora e il tuo mantello non è più lo stesso.
Bravo Dario,
voi ecco.
Era riportato praticamente nella Via Roma che noi conoscevamo e che purtroppo oggi non è più quella di una volta.
Il mondo si evolve.
E risentendo appunto i versi di questa poesia, non ti nascondo, Johnny, che mi sono anche un po' commosso ripensando a quei tempi, diciamo, veramente belli. Si dice adesso, ma si dice sempre il passato era bello perché il presente e il futuro. Ma erano belli perché presentavano dei ricordi, presentavano un sapore, diciamo, più genuino della vita, che non era, diciamo, legato al frastuono, al traffico, al correre, all'andirivieni di oggi. Quindi era legato, diciamo, più al tempo che scorreva, ma che scorreva secondo natura, non forzato contro la natura, cosa che invece stiamo facendo noi oggi. Quindi grazie Dario per averci ridato questi momenti, diciamo, di ricordi veramente belli.
Anche perché, se ben ricordo, voi naturalmente me lo insegnate, io sono da poco qui a Cerveteri, e quindi, sì, ti sei commosso, mi sono commosso io, figuriamoci te o Salvatore o tanti altri che stanno ascoltando. Dunque, anche perché mi pare che la vita del paese fosse tutta lì, via Gillina, la Boccetta, via Roma. Quindi il salotto di cui tu parlavi, oggi sì, lo è, ma in una maniera forse un po' più sofisticata.
Cioè, oggi è svanito, diciamo.
Ma prima l'incontro, gli amici, i ricordi, le cose erano tutte lì in via Roma.
Sono in posti fissi.
Era la via Veneto di Cerveteri.
La via Veneto di Cerveteri. Salvatore,
a te. Dove passava pure, al ritorno, la processione di San Michele Arcangelo e delle altre processioni. Allora Giovannina si affacciava al caffè dello sport denominato e con la sua grazia si faceva il segno della croce. Giovannina l'ha conosciuta?
No.
Era graziosissima nelle barzellette che diceva, aveva sempre. Era una delle figure caratteristiche, vero, che di Cerveteri, che purtroppo ci ha lasciato.
Hai aggiunto un altro ricordo.
A te, Salvatore.
A proposito dei ricordi di Cerveteri, io voglio ricordare che a maggio, e precisamente l'8 maggio, è la festa del patrono di Cerveteri, San Michele Arcangelo. Perché San Michele Arcangelo è il patrono di Cerveteri? Già mi pare di averlo detto altre volte, perché salvò Cerveteri dall'incursione dei Saraceni. Una volta, apparendo alla Boccetta come un gigantesco guerriero con la spada sfoderata, che cacciò i Saraceni che volevano dall'assalto alla Boccetta. Un'altra volta, che fermò il battocchio della campana del campanile di Santa Maria Maggiore, in modo che i pirati saraceni sbarcati a Campomare non si indirizzassero attraverso il sono verso Cerveteri. E appunto un omaggio a San Michele, di cui si festeggia l'8 maggio la grande festa, e quest'anno è passata sotto silenzio, non so perché, forse per elezioni. Quindi a San Michele questi versi: per chi non suona la campana non suona per chi non crede, e non suonò per i nemici della fede, i mori sbarracati a Campomare, che ferocissimi solevano razziare, uccidere, rapire i cervetrani che venivano trattati come cani e portarli schiavi in Algeria o nel Marocco o nella Tunisia, dove le donne offese, violentate, come bestie venivano trattate e vendute sui mercati poverette e a rinnegare la fede poi costrette. Altri giovani venivano evirati e come eunuchi negli harem adoperati per sorvegliare le numerose amanti riservate ai califfi o comandanti. Triste storia d'un tempo ormai passato che Cervetri non ha dimenticato, perché il destino non ebbe crudele grazie alla protezione di San Michele. E tale pia leggenda ora ascoltate e San Michele mai dimenticate. C'era una volta un paesello antico vicino al mare e sopra un colle aprico, da Cervetus ha il nome derivato, nello stemma cervo tricipite segnato. La cerva ha le tre teste senza corna, perché solo il maschio ci si adorna. San Michele è il santo protettore di Cerveteri, di cui fu salvatore dal saraceno pirata spietato, che a Campo de Mare un dì sbarcato era arrivato sotto la boccetta per darne la scalata in fretta e sorprendere nel sonno i ceretani, rapilli e fanni schiavi maomettani. Ma ecco, sul torrion del paesello sorge un guerriero gigantesco bello, che con la spada nuda fiammeggiante mise in fuga le schiere tutte quante di quei feroci pretoni assalitori, sicuro ormai di essere vincitori. Michele era il guerriero forte e bello, amico del grazioso paesello. Dopo alcuni anni, i soliti pirati, della sconfitta poco rassegnati, dimenticando quell'apparizione, ritentarono la malvagia spedizione. Era di notte e lungo il litorale si camminava molto, molto male, per via della nebbia fitta assai, che ai pirati dava molti guai, ed oltre a non vedere lo stradello, le paludi formavano un tranello, specie per i cavalli abituati agli aridi deserti overannati e poco adatti perciò a notare o dentro alle pozzanghere sguazzare. Inoltre, il fettissimo nebbione faceva perdere loro la direzione, sicché delusi, stanchi e sfiduciati ritornavano dove erano sbarcati, quando dalla chiesetta cervetrana incominciò a suonare la campana che invitava quella gente pia a svegliarsi e a dir l'Ave Maria. Il son della campana inaspettato ringalluzzì il pirata sfiduciato, perché col sono poteva orientarsi e a Cervetri di sicuro avvicinarsi. Ma dopo pochi tocchi la campana cessò di suonare. Cosa strana, si domandò la gente ormai svegliata, perché la campanella si è fermata? Cosa sarà accaduto al sagrestano? Si domandava il buon cerveterano. Ma il sagrestano bene lo sapeva chi la campana su fermata aveva, e si strofinava all'occhio per meglio osservare che il battocchio aveva all'improvviso sigillato e poi volando in ciel se n'era andato. E lo vide San Michele sorridente, che lo guardava molto affabilmente. San Michele, l'arcangelo protettore di Cerveteri e suo liberatore. Era l'8 di maggio di tanti anni fa, e l'8 maggio gran festa a lui si fa.
fatto la storia del santo protettore di Cervere.
Lo storico Salvatore.
Lo storico.
Poeta storico, e questo veramente, ecco, tra i quadretti di Cerveteri, bellissimi ricordi dell'antica Boccetta, dell'antica Agillina, ma
anche ricordi
impariamo
più vecchi,
ecco,
la storia di Cerveteri attraverso le poesie di Salvatore Cupponi.
Quindi abbiamo imparato anche storia. Perché San Michele è ben
protettore
amato,
nostro.
Ecco, ben amato dai cervetrani.
E da una storia, diciamo, vecchia passiamo a una storia sempre vecchia, cioè un ricordo che può essere storia anche questa, di Donnini Bruno, L'acqua cotta.
Donnini Bruno si ripresenta con un tema di Copponi, L'acqua cotta.
L'acqua cotta.
Ricordiamo
sì.
Il cri-cri del
buona e chietta bocca
del buon tolfetano, il cri-cri del
vedo un po' cosa
vediamo Bruno cosa ci dice sull'acqua cotta dopo aver sentito Copponi in quel dì famoso.
Vai Paola.
Giorni passati ho avuto l'occasione di parlare con un vecchio cervetrano e nel dire poneva la questione: quanto rimpiango il tempo assai lontano. Allora per i monti a Pisellina col canestrello andavo a riprodare, alzandomi assai presto la mattina prima che il dì iniziasse ad albeggiare, e ricordando sento ancora in bocca l'odore profumato del crescione. Ottimo era servito in acqua cotta, cresceva sempre accanto al bottagone. Col pasto odierno non c'è paragone, quanto darei per rimangiarlo ancora. Oggi si è sovvertita la stagione ed ogni frutto trovi che è di fora. Di gas sa la fragola vaccina, il carciofo non è più romanesco, ma chi la mangia più la pisellina se a maggio ha dato il frutto pure il pesco? Purtroppo questo è il frutto del progresso, gli dissi salutandolo per mano. Lui mi rispose tutto assai dimesso: poco è rimasto, sai, di cervetrano. Qualche giorno passato ho preso in mano un coltello e alla valle della Mola mi son diretto solo e piano piano. Con l'erba soddisfar volevo la gola. Mia moglie allora mi prese di parola e col crescione fece l'acqua cotta. Tutta mangiai in una volta sola, la pancia sentì vuota e trippa botta. Dal fisico capii di aver sbagliato, quello era il pasto di un tempo passato, perciò mi son mangiato in tutta fretta del vitellone una bella bistecca. Bene, bravo Bruno, insomma, comunque ci ha voluto dire che il cervetrano rimpiangeva l'acqua cotta, però dice tutto sommato,
figuriamoci
tutto sommato, però dice tutto sommato una bella bistecca di vitellone, insomma, oggi
dice buono, dice.
Va bene, a proposito, dopo l'acqua cotta che cosa ci può servire, Salvatore? Oppure, ecco, no, mi dicono che sia io a dover servire qualcosa. Allora, ecco, serviamo qui su questa tavola ben imbandita di poesie bellissime un altro pezzo forte, diciamo così, del nostro programma, quello di Lucia Elena Ammazza la Morte, con questa poesia dedicata appunto alla nostra trasmissione.
Caspita.
Infatti la poesia è intitolata Musica e Poesia, il nome appunto del nostro programma. Er giovedì, per passano retta, accenno la radio e mi metto a sentire una gaia trasmissione. Musica e Poesia viene chiamata. C'è da capì che vuol dire suo nome e a tutti i cervetrani è dedicata. Su sta trasmissione d'oro i protagonisti siamo noi, che se volemo spedirle le poesie, basta scriverle e indirizzarle a loro. I dicitori, contenti e soddisfatti, te le declameranno con tutto il core, avendo pure il sottofondo musicale, grazie a Giacomo, che questo è il promotore. Son tre brave persone che declamano le poesie della popolazione cervetrana. E qui non so elogi, è pura verità. E se non ci credete, accendete la radio e mettetevi ad ascoltare.
Poi è particolarmente gradita perché è fatto da una ragazzina.
Una bambina, c'ha 13 anni, Lucia.
È la verità, perché si dice in puero, adesso in puella verità.
In cioè, puero homo.
In puero sarebbe il fanciullo. Lei è una fanciulla, in puella. Puella.
In puella femmina.
Veritas. C'è la verità, c'è graziosa. La verità.
Allora, grazie davvero a Elena Ammazza la Morte per averci, diciamo così, dedicato questa poesia, non soltanto quindi ai poeti, ma anche a noi dicitori. Grazie.
Grazie. E
Salvatore.
Dalla fanciulla Ammazza la Morte Elena al becio Arturo Meucci.
Cosa ha scritto?
Che descrive il suo cerveteri in tutti i particolari. L'altra volta ha descritto i giocatori di karate, vi ricordate tutti i nomi? Dico, ma a tu, ma te li segni i nomi oppure? Dice, no, me li ricordo, certo, c'è una memoria formidabile.
Poi parlo anche della fraschetta, se ti ricordi bene, ancora prima.
Sì, sì, apposta descrive i cerveteri in tutti i particolari, con amore e con esattezza storica, si può dire. Questo quadretto di cervete di Arturo Meucci è intitolato Visitateci. Visitate il grande Cerveteri, accenna Cerveteri, paese antico e gente maremana, venite a noi, sarete i messaggeri, la cortesia mai vi si allontana, sarete come baldi pionieri. E bevendo l'acqua di questa fontana, qui troverete di tanta bellezza e i modi garbi della gentilezza. Piazza Risorgimento è una dolcezza, via Gellina un splendido fiore, piazza Santa Maria è una carezza, vicolo Etruria dove ti guardi amore, piazza Aldo Moro piena di purezza, dalla boccetta vedi lo splendore, via Mura Castellane e la sua gamma, dove ti volti ogni parte in fiamma. La casaccia, quella vecchia mamma, piazza San Pietro verso la collina, San Michele il grande programma, tanta bellezza che più si avvicina, la Garbatella e il suo grandioso dramma, giù i canneti, quella Madonnina, via Manzone, che tutto ci dice, via Ceretana è un quadro alle cornici. Visiterai lungo la pendice i caduti del Piave e del Montello, di Cerveteri, le generatrice, il ricordo del padre e del fratello. Il verde cupo, come le vernice, fa di Cerveteri il paese modello, che ad ogni parte lo sente e si dice, con fratellanza tutti benedice. Ritorna indietro e prendi le radici, quando l'Etrusca cere visiterai, sempre più in alto verso le pendici, e ringraziarmi certo lo farai, di Cerveteri, le generatrice, questa bellezza la racconterai. Benvenuta Cerveteri paesello, sotto i torrioni tu vedrai un cartello, giù nella valle detto il Manganello, dove verdeggiante brilla e tutt'intorno gira il suo modello, tutto arroccato sulle vecchie mura, il nuovo paese splendido gioiello, adornato di fiori e di verdura, e discendendo giù dalla collina, arrivi dolcemente alla marina. Quando respirerai quest'aria fina che dai monti arriva fino al mare, ringrazierai quella Madonnina al grande sito per poter tornare, Cerveteri, alla grande cittadina. È una canzone per poter cantare e l'eco sentirai d'una campana se bevi l'acqua della sua fontana.
Bene, bene, bene.
Ciao Arturo.
che invito a venire questa nostra bella cittadina.
Non ripeto le nostre.
Abbiamo sempre detto, Paolo, che nelle sue poesie riguardanti i quadretti di Cerveteri, Arturo Meucci, sempre bravissimo, sempre diciamo così portato a scrivere nel cuore, ma quando parla della sua Cerveteri si trasforma.
È proprio un pittore.
È un pittore, e veramente dipinge questa Cerveteri in maniera stupenda. Tanto è vero che quando declamiamo le sue poesie, noi abbiamo appunto dipinto quasi davanti quello che lui ha scritto. Bravo, bravo Arturo.
E ci ha dimostrato di essere un pittore nelle poesie che sono state già declamate settimane, dove addirittura ci ha parlato di alcuni momenti della vita proprio paesana, dei paesani di Cerveteri. Quindi,
sono belle cose.
Quindi sono cose veramente fantastiche. Bravo Arturo!
E mi pare che Giacomo, come pittore di questa trasmissione, ci invita ad ascoltare un po' di musica. Noi naturalmente.
Mi pare perché i temi sono terminati, cioè i quadretti sono terminati. È vero?
Iniziamo infatti qualcosa di diverso, di vario. Quindi.
Allora, ascoltiamo un po' di musichetta.
Musica.
Così abbiamo ascoltato anche la musichetta, e si tratta di un brano bellissimo suonato al pianoforte da Richard Kleidelman.
Eravamo convinti naturalmente che tu
ci avresti propinato un brano bellissimo, insomma.
Dunque, Richard Kleidelman, mi pare che sia giunto adesso l'appuntamento
con la poesia napoletana.
Ecco, questo è anche un altro quadretto, naturalmente. Si inserisce in quello che è i quadretti napoletani.
In punto alle 5 della mattina. In punto alle 5 della mattina.
Alle 5 in punto, via.
Ecco, succede un qualche cosa. Vediamo un po' cosa.
Sentiamo che cosa.
No, Giacomo, in Spagna alle 5 della sera c'è il toro nell'arena. Qui a Napoli sentiamo dal voto di Giacomo che cosa va a succedere.
In punto alle 5 della mattina. In punto alle 5 della mattina. Na sentita la campanella. Da Chiesella e Don Alvina. Fandindon. Spanno suona attorno e a chi dorma va dicendo qui scedate perché giorno don din dan. Suona le campane dicono che tu fai malinconia, ma non è vero perché st'anima mia tu sì non suona all'era. Punte sei passo caprare e la cala o mantenere un bicchiere intopanare, din dan dan. Una campana scassatella, punte sette indoportuno, sono in canna a vaccarella, dan dan dan. suona le campane, dicono che tu fai malinconia, ma non è vero, perché st'anima mia tu sì non suona allegra. Suona, suona, Don Albina, campanella da chiesella, se smarrita Carolina, ui, ndan bon. Parrucchia, sia benedita, benedita pure a me. Io ma sposa, io sono felice, ui, ndan, ndan.
E questa era la poesia,
La campanella, la campanella, le 5 in punto, ecco.
Se avete notato, devo fare pure la campana.
Sì, vabbè. Un buon interprete fa anche queste cose.
Ah, certo.
Un bel quadro, sembra veramente di vedere questa campana che suona in questa chiesetta, le capre che passavano sotto, insomma.
Non vorremmo scherzarci sopra, ma questo dindon di Giacomo sembra proprio farci sentire.
La campana,
ecco, il solito professor Copponi che ci fa sentire.
Carlo Chicchirichi.
Dunque, mi pare che la poesia napoletana abbia aperto quello che è, come sempre del resto, quello che è il discorso sulle poesie, sulle varie. E Salvatore Copponi si appresta a leggere, oppure, ecco, allora mi passa la mano, come
sì,
si suol
dire.
E abbiamo qui una poesia di Luisiana Cervetrana, intitolata Un barista. Ad un tavolino siede appartato un solito indimenticabile cliente. È tutto chino, con un giornale avanti a sé, nessuna compagnia. Ecco che intervieni tu, mio solito e bravo barista. Ti avvicini e gli siedi lì accanto e lui depone il suo giornale e comincia a raccontare della sua triste vecchiezza avvilita. A quanto poco egli godé della vita quando aveva avuta bellezza, fecondità e vigoria. Tu, caro e gentile e dolce barista, gli rammenti che è invecchiato di molto, lo senti, lo vedi, ma il tempo che era giovane lo crede quasi ieri. Poi gli dici con tristezza che spazio breve, che spazio breve. Egli allora riflette e come la saggezza l'ha beffato, non era tutto il suo sfogo. Che pazzia, ma della vita se ne era fidato. Poi accortosi che si era fatto tardi, gli disse: a domani, caro barista, avremo altro tempo a noi, a nostra disposizione. Povero vecchio, rammentava il caro barista che l'aveva a malincuore confortato. Gioie sacrificate, ricorda, ogni occasione persa, adesso suona come rabbia in corpo. Perché non ti ha lasciato nessuna nuova mancia, vero? Fra tante riflessioni, in tutta quella pioggia di ricordi, ti ha stordito il povero vecchio e la mancia è andata in secchio. Tu pulisci il tavolo del povero scordato e vai dietro il bancone e continui il tuo lavoro per tutti susseguirsi giorni, mesi e perfino degli anni. Cervetrana, che ha voluto appunto ricordare, ha voluto dipingere il lavoro di un barista, quindi evidentemente
l'umile,
ecco,
lavoro.
Evidentemente una poesia fatta d'esperienza, evidentemente ha l'osservazione, ha osservato
il lavoro del barista che pulisce il tavolo.
Dunque, Salvatore, noi adesso abbiamo una poesia, ma questa è una poesia un po' personale, no? La vogliamo leggere ugualmente, anche perché è diretta a una persona che è un nostro poeta e poi anche stato
Giacomino
uno
Rinaldi
speaker,
e alla sua gentile sposa.
Voglio dire, è stato uno speaker della radio e ha letto anche le poesie.
È un attore, insomma, mio ex alunno poi, per carità.
Quindi non potevamo fare a meno di non leggere questa poesia.
E qui c'è la poesia appunto di un poeta cervetrano, M.A.
chi sarà?
È un po' difficile da scoprire.
Nenè, indovina che te. Agli sposi Giacomino e Francesca.
Ecco, allora bisogna spiegare, scusa Salvatore.
Giacomino che... e Rinaldo Giacomino.
Si è sposato appunto.
Si è sposato l'11 maggio con Francesca da Vignanello. Mo, di cognome non lo so.
E questo poeta, il poeta M.A., che non è altro, M.A. che vogliamo dire.
Lo diciamo.
Non è altro che Arturo Meucci ha voluto dedicare
questa poesia. Che consiglia agli sposi. Non potendo fare altro li consiglia.
Mi pare che ha fatto già un altro consiglio agli sposi di maggio.
E si aiuta con la lingua, vero? Agli sposi Giacomino e Francesca, entrando a maggio, si risente il tutto lì nel bel mezzo della primavera, specie e te sposo devi far di tutto, cavalcando, aggrappando la criniera. Con tutta calma, non trovi bufera, con gentilezza vai verso quell'arca, adoperando la dolce maniera, e sempre dritto guiderai la barca. Vedrai il rosso di quella bandiera, se moderato sei nell'andatura, onde passare la grande barriera e il legno sia più rigido a misura. Quando apirai quella serratura, con precisione infila bella mappa e moderando sempre l'andatura, con l'attenzione che più non ti scappa, cerca di prendere la giusta misura e lasciare da parte gli sbadigli. Se quella cosa sarà sempre dura, dentro 2 anni almeno 4 figli. Non devi abbandonare i consigli, oggi la vita pensa è più sicura. Son trapassati, sai, quegli perigli, nei giorni che mettevano paura. Sposi quest'oggi è l'11 di maggio, e sia per voi una giornata lieta, siate felici, nel lungo viaggio raggiungerete con l'amore la meta. L'augurio arriva a voi di fare il poeta, e nella vita vi dia quel vantaggio, con la virtù più nobile e discreta, e quell'auspicio a chi sposa di maggio.
Arturo, con questi consigli che dà appunto a chi sposa di maggio.
E sotto gli occhi ho una poesia di Salvatore Carruccetto che ha puntate, e che già nelle puntate precedenti abbiamo descritto questo figlio prodigo, che cosa fa nella sua vita. Adesso siamo arrivati alla terza puntata e alla quarta, e quindi io direi questa sera di finirla, diciamo, sì, questa storia, in maniera che anche agli ascoltatori diamo la fine, insomma, di questa storia.
Certo.
Quindi, inizio io. Finiti i quadrini e il giovanotto, Peccampà va a fare il servo da Mandriano, che lo mette a fare il guardiano degli porci e per dormire nella stalla con i sorci. Nel frattempo venne giù la carestia e per magnà non c'era quasi niente. Una ghianna, una radice, qualche figo. Era solo questo il pranzo dell'amico, che disse fra di sé: sai che te dico? Mo torno a casa, ma mi padre che gli dico? Gli dico: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non so più degno d'essere chiamato tuo figlio, e intanto per la fame se fece in gran sbadiglio.
Er giorno appresso s'alzò de buon mattino e rifece all'incontrario quel camino che aveva fatto allegro e baldanzoso, e che ora gli toccava di rifà, ma a capochino, per ritornare dal padre, il quale, poveretto, si piagneva come morto il figlio prediletto. Appena il padre lo scorse da lontano, gli corse incontro e lo prese per mano.
poi se lo strinse al petto e l'abbracciò. E fu a questo punto che il figlio gli parlò. Padre, gli disse, perdonami, ho peccato contro il cielo e contro te. Non so più degno d'essere chiamato tuo figlio. Son figlio ingrato. Non ho rispettato il tuo consiglio. E il padre si prese il figlio sotto braccio, chiamò i servi e gli disse, portate la veste più bella e rivestitelo, mettete i ranelli al dito e abbracciatelo. Uccidete il vitello grasso e fatelo arrosto. Mettete in fiocco azzurro ben in vista. Mio figlio è ritornato. Si fa festa.
L'altro figlio che stava lavorando nei campi, vedendo quel movimento, si chiedeva a casa sua che cosa succedeva. È ritornato tuo fratello, gli dissero, stiamo preparando una gran festa, se mangiamo il vitello grasso, tuo padre è contento, è finita la tempesta. Saputo di che cosa si trattava, il fratello si arrabbiò de brutto, restò fuori dalla porta e solo e pensieroso borbottava. Poi disse al padre, ma come, a me che te servo da quando son nato, manco un capretto m'ha mai regalato. E a lui, che ha sperperato tanti sordi, in viaggi, meretrice ed imbagordi, gli fai festa col vitello grasso, non me pare che se meriti sto spasso. E il padre gli rispose, è vero, tu sei stato sempre con me, ma quello che è mio è tuo, sono sincero. Oggi però dovemmo fa gran festa, perché questo tuo fratello era morto e a nuova vita è ritornato, era perduto e si è ritrovato. Oggi so contento, m'è nato un altro figlio.
Bene, bravo Salvatore Caruccetto.
Abbiamo ascoltato questa poesia puntata.
Abbiamo ascoltato la fine anche appunto della poesia del figlio prodigo in versi romaneschi di Salvatore Caruccetto. Nulla è più futile dell'ipocrisia, nulla è più vano dell'ambizione, nulla è più sciocco e di peso del potere, nulla è più grande dell'amore. Con l'ultimo raggio di sole muore l'ultima ora di luce del giorno. Con l'ultimo respiro muore l'ultimo alito della vita per entrare infine nella gioia infinita. Oh, queste due poesie sono appunto di Paolo Senzini, la prima intitolata Grande l'amore, la seconda appunto che avete sentito Gioia infinita. Bravo Paolo. E mi pare che c'è qualcosa che purtroppo ci dice che la trasmissione è terminata.
Siamo arrivati nuovamente alla fine di questa trasmissione.
Anche per questa volta non ce ne siamo accorti.
Anche per questa volta non ce ne siamo accorti, perché il tempo qua vola fra una poesia e l'altra.
Bellissime poesie.
Nelle note, diciamo, di questa canzone che Giacomo metterà a chiusura del programma, Paolo vi saluta,
Johnny vi saluta,
Giacomo vi saluta
e Salvatore, però vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un altro programma di musica e poesia.
Il tema lo sapete già, è sempre lo stesso, la primavera con l'entrata dell'estate. Arrivederci.
Ma accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. E vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà. Al vento che muove le foglie, al pianto di un bimbo e alla poesia che canta il mare, io credo all'amore.